and Music, la prima rubrica radiofonica dedicata al mondo della casa solo su Casa Italia Radio.
Buongiorno, buongiorno, benvenuti a Bricks and Music, da quest'anno come sapete in esclusiva su Casa Italia Radio. Oggi entra l'inverno e speriamo che insomma questo inverno sia, questa è la settimana del Natale, sia una bella settimana e che tutte queste notizie che riguardano il virus, la pandemia, insomma ci consentano di vivere un sereno Natale, delle feste in famiglia molto migliori degli ultimi due anni. Ricordo chi ci sta ascoltando che potete seguirci scaricando le app direttamente sui vostri telefonini, sia dall'App Store che dal Google Play, cercando Casa Italia, mi raccomando, scritto tutto attaccato. Ci piace tanto, ricordatevi, quando interagite con noi attraverso social network, quindi Facebook, Instagram piuttosto che Twitter, oppure inviateci un WhatsApp al 351 82 74 870, anche e soprattutto per suggerirci eventuali argomenti da approfondire. Accanto a me, come ogni mattina, il poliedrico ingegnere Emiliano Cioffarelli. Benvenuto, Emiliano.
Buongiorno Paolo e buongiorno mondo.
Allora, oggi abbiamo il collegamento Ivano De Natale, CEO e founder di Revivo. Benvenuto.
Buongiorno Paolo, buongiorno Emiliano, grazie mille dell'invito. Buongiorno a tutti gli ascoltatori.
Reviva è una startup PropTech che si è messa in luce negli ultimi mesi per la capacità di attrarre investitori da un lato e di generare interesse da parte degli addetti ai lavori. Conseguentemente di questo fenomeno ne hanno parlato importanti testate giornalistiche come Il Sole 24 Ore, La Stampa, Italia Oggi, solo per citarne alcuni tra i più recenti, e non potevamo non parlarne noi. Quindi oggi ci prendiamo questo caffè virtuale insieme, Ivano, e così ci racconti un po' di questa esperienza. Allora, un punto di vista particolare, abbiamo sentito parlare in questi mesi di vivacizzazione delle aste. Di che cosa si tratta?
Allora, grazie Paolo. Per parlare della vivacizzazione delle aste devo prima fare un breve scorso su che cosa sono le aste immobiliari. Le aste immobiliari è un meccanismo di vendita che dovrebbe essere un meccanismo virtuoso, quindi più persone vogliono comprare una casa e tra di loro gareggiano, no? Quindi c'è un prezzo di partenza, esempio 50.000 euro, e tra di loro gareggiano rilanciando, quindi chi dice 51.000, chi ribatte 52.000 e così via. Dovrebbe essere un meccanismo virtuoso perché dovrebbe permettere alle case di venire vendute al miglior prezzo. Ora cosa succede? Le aste immobiliari sono anche il meccanismo con cui un creditore, quindi ad esempio una banca che ha concesso un mutuo, può rientrare dei soldi che ha prestato, e di conseguenza il debitore può sdebitarsi, perché l'asta immobiliare serve a entrambi. Ora cosa succede? Purtroppo le aste giudiziarie, sai, essendo gestite più che altro dalla pubblica amministrazione, hanno magari un meccanismo un po' farraginoso, è difficile andare a trovare determinate informazioni sulle case, quindi un pochino scoraggiano magari l'utente medio. La conseguenza qual è? Le aste immobiliari generalmente non vanno vendute, quindi nessuno si presenta all'asta per comprarla, e la casa torna poi dopo circa 6 mesi di nuovo all'asta a un prezzo ribassato. Tutto questo fa sì che poi gli immobili vengano venduti a un prezzo molto inferiore a quello del mercato, e quindi la banca, il creditore, non riesce a recuperare il proprio denaro, quindi non ha crisi di liquidità, non può rimettere in circolo altro denaro, e di conseguenza anche il debitore poi si trova a non aver pagato totalmente il proprio debito. Che cos'è la vivacizzazione? La vivacizzazione permette alle aste di venire vendute in numero maggiore a un prezzo maggiore. Quindi in cosa consiste? Consiste nell'andare, nello scovare sul web quali sono i potenziali acquirenti che cercano una casa da comprare, quindi immagina magari la coppia o il single che vuole comprare un immobile nel mercato tradizionale. Con la vivacizzazione noi lo andiamo a catturare sul web, mettiamola così, e poi passa attraverso un processo di educazione al mondo delle aste immobiliari e anche di comprensione del valore della casa che sta comprando, della casa all'asta che gli proponiamo. Questo fa sì che più persone vengano a conoscenza degli immobili, più persone vengano edotte circa il funzionamento dell'asta e il valore dell'immobile in asta, e quindi si trovano consapevoli del valore, si trovano poi in asta, gareggiano tra di loro e il prezzo poi è più vicino a quello, al valore vero della casa, quindi il prezzo di vendita. E questo va a vantaggio sia del creditore, cioè della banca che ha prestato i soldi per il mutuo, e sia del debitore, che così si ritrova a vendere la casa tramite un meccanismo virtuoso e a non avere più il debito.
Quindi è il famoso win-win, come si dice, diciamo, nel mondo delle start-up, cioè vincono un po' tutti, sia il debitore, sia il nuovo acquirente, la banca, insomma tutti.
Sono d'accordo, Paolo, diciamo probabilmente a Giovanna è proprio la società, no? Perché ci sono meno persone con debiti, quindi immaginati meno proprietari di casa che poi hanno ancora una parte debito, più liquidità, quindi banche che rientrano dei capitali prestati, possono rimettere in circolo per dare nuova finanza ai giovani per comprare nuove case, alle imprese per assumere, quindi è molto, molto win-win, mi piace.
Certo.
Ivano, scusami, ma gli immobili comprati alle aste, no? Vanno in deroga rispetto alle valutazioni dell'Agenzia delle Entrate, cioè a quei meccanismi di verifica del prezzo di acquisto?
Sì. Allora, sì. Essendo che è una vendita poi che si fa attraverso comunque un ente pubblico, quindi in questo caso c'è il tribunale che certifica il prezzo a cui è stato venduto, no? Quindi la gara avviene davanti a un avvocato, un notaio che è stato delegato dal tribunale. Quindi se quei meccanismi di controllo poi sono stati creati per scoraggiare magari acquirente e compratore che si mettevano d'accordo, certo, e poi andavano dal notaio e dicevano magari un prezzo diverso. Certo. Nell'asta non può succedere ovviamente, perché sei lì davanti al delegato del tribunale, gareggi, quindi sì.
Senti Ivano, ma come, quando e perché è nata tra te e il tuo socio l'idea di mettersi in questo mercato? Perché comunque è un mercato che, visto da questo punto di vista, ed è la vostra idea rivoluzionaria, è un mercato virtuoso, ma cioè entrare in questo mercato, qual è stata la leva che vi ha mosso per andare in questa direzione?
Allora, guarda, vabbè, io ho mosso i primi passi nell'immobiliare come consulente, come agente, insomma, l'immobiliare è sempre stato la mia passione. E nel 2011 ho scoperto il mondo delle aste immobiliari, me ne sono innamorato, ho cominciato a lavorarci dapprima affrontandolo stragiudizialmente, quindi facevo degli accordi con il debitore per comprare la casa poi prima che andasse all'asta, degli accordi transattivi. Poi cos'è successo? È cambiato il mercato, si è velocizzato, ci sono state delle normative nel 2015 che hanno favorito, insomma, le vendite all'asta, e noi ci trovavamo a Milano in un periodo particolare dove le aste hanno cominciato a essere molto inflazionate, no? Perché prima dicevo, la maggior parte delle aste, circa il 70%, va deserto, cioè nessuno poi si presenta in asta per comprarlo. Questo è vero in tutta l'Italia, però magari nelle zone più centrali di Milano o di Roma è molto probabile che gli immobili vengano aggiudicati. Quindi noi facevamo i consulenti di aste all'epoca, e a Milano, soprattutto nelle zone centrali, il mercato era diventato molto inflazionato, quindi ero pieno di competitor. E noi avevamo una particolarità ai tempi. Andavamo a guardare, incrociavamo dei dati, quindi sul prezzo di vendita degli immobili e sul loro valore, per capire poi più o meno il prezzo di aggiudicazione e capire il cliente target a cui proporlo. Eravamo molto bravi in questo, nella promozione delle aste. Quindi esempio, quando magari c'erano altri consulenti aste che in asta portavano un cliente, noi magari ne portavamo tre. Però non raccoglievamo risultati sperati, perché comunque c'era molta concorrenza su Milano, soprattutto nelle zone centrali. Ci siamo guardati intorno, abbiamo cercato di capire chi poteva essere interessato alla nostra bravura, no? La capacità di incrociare dati e marketing, e abbiamo visto che c'era questo problema enorme da parte del mondo del credito, no? Delle banche. L'Italia ha il triste record per numero di crediti deteriorati, ce ne sono circa 300 miliardi in giro e nel tessuto economico. Esatto. Quindi c'era questo, esatto, c'era questo grosso problema dei crediti deteriorati, e il modo con cui si recupera un credito garantito da un immobile e l'asta non si riusciva a recuperare al meglio, e quindi abbiamo capito che ci potevamo inserire in questo mercato con la nostra soluzione.
Senti, lato consumatore finale, qual è stata la reazione di trovarvi come player a supporto di, appunto, dell'acquisto di un immobile?
Ma molto buona, diciamo che ci sono diverse fasi. Ora, nel 2015-2016 magari le aste erano ancora viste magari con un po' di diffidenza da parte dalle persone comuni, no? Poi devo dire la verità, il web ha fatto molto, quindi ora come ora chiunque ha accesso alle informazioni, no? Non sono più esclusiva di pochi. Quindi il web ha fatto molto, le persone si sono informate e adesso c'è molta 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 richiesta degli immobili in asta, assolutamente. Noi arriviamo al cliente finale in due modi: o direttamente attraverso il portale, il brand immobileallasta.it, o indirettamente attraverso il nostro network di agenti immobiliari. Devo dire, la risposta è stata molto buona in entrambi i casi.
Hai toccato il tema della seguente domanda, cioè gli agenti immobiliari intanto come vi hanno visto, cioè se vi hanno visto come competitor, quindi magari hanno reagito in maniera strana, oppure se hanno percepito la reale opportunità che c'è dietro magari a una collaborazione o anche a una nuova figura professionale.
No, beh, devo dire la verità, la maggior parte l'ha percepito bene, o almeno sicuramente la maggior parte di quelli con cui poi comunichiamo noi. Esatto. Diciamo che l'agente immobiliare, tempo fa abbiamo fatto un sondaggio che mi ha lasciato un po' basito. Ora, abbiamo chiesto quali fossero i più grandi problemi di un agente immobiliare. Il primo era l'acquisizione, quindi l'agente immobiliare spende molto tempo per trovare un acquirente che vuole vendere l'immobile, convincerlo a venderlo al prezzo di mercato e non quello che pensa lui.
È la fase più complicata della gente.
È la fase più complicata, esatto. Quindi questa prima risposta non mi ha stupito da parte degli agenti. La seconda sì. Il secondo problema che mi hanno detto che hanno gli agenti è che hanno troppi clienti, ovvero troppi clienti interessati a comprare un immobile.
E non hanno
ma loro non hanno l'immobile per il cliente, esattamente. Quindi cosa succede? Spendono molto tempo, molte risorse per gestire tutte queste richieste di immobili, ma poi tutto sfuma perché magari non hanno l'immobile giusto. Ecco, diciamo che la collaborazione con noi, con Reviva, può agevolarli in questo. Perché? Perché laddove gestiscono un cliente e non hanno nel loro portafoglio acquisizione una casa giusta per quel cliente, possono attingere al bacino di immobili che gli offre Reviva. Quindi pensiamo magari a una zona come può essere una città come può essere Torino, dove ogni mese abbiamo una ventina di immobili all'asta che diamo ai nostri agenti immobiliari. Quindi ogni mese hanno nuove frecce, diciamo, al proprio arco,
molto
nuove,
interessante,
nuove possibilità di vendere.
Molto interessante lato agente immobiliare, poter attingere a un bacino di immobili così.
Sì, diciamo che ce l'hai lì pronti, già selezionati, scremati, e insomma sono già acquisiti per te, ai clienti, tutto ciò che devi fare è proporgli poi dei nuovi immobili. L'altra cosa interessante per gli agenti immobiliari qual è? Che laddove poi trovano un cliente per un immobile in asta, possono guadagnare una provvigione aggiuntiva da noi. Ecco. Quindi ho più immobili, non perdo tutti i clienti che mi entrano in agenzia, cercano una casa, non ce l'ho, e poi magari vanno dal competitor a comprarla da lui. Gli propongo immobili in asta che hanno un prezzo sicuramente di partenza molto inferiore rispetto al mercato, e poi ogni volta che un mio cliente fa una proposta di acquisto per un immobile in asta, io guadagno una fee, una provvigione. La provvigione poi aumenta a seconda del valore che porto col mio cliente all'asta. Quindi più sono stato bravo a far capire al cliente il valore dell'immobile che sta comprando, più il cliente sarà disposto a rilanciare, più valore do al mercato e più guadagno io agente immobiliare, quindi la provvigione poi è incrementale.
Senti, io vorrei sottolinearlo questo aspetto delle aste immobiliari che abbiamo un po' sfiorato, però rimarcarlo, il fatto di avere un'asta immobiliare potrebbe essere visto come: oddio, qualcuno sta sfruttando una situazione di disagio di qualcun altro. Invece no, l'asta io la vedo proprio come un aiuto,
un salvataggio.
Assolutamente sì. È un, sì, veramente uno strumento che deve essere visto con occhi positivi.
Senti, bravo Emiliano, sono d'accordo. Sì, posso dire una cosa al riguardo?
Certo.
Sono d'accordo. Guarda, ma soprattutto poi, vabbè, non ti dico nel 2011, però ancora nel 2014-2015 c'era ancora poi questa convinzione. Adesso, come dicevo prima, il web ha fatto molto e questa cosa va scemando. Uno dei nostri obiettivi proprio è quello, attraverso il marketing, attraverso il web, attraverso la stampa, di far comprendere questa cosa molto giusta e intelligente che diceva Emiliano, far cambiare la percezione poi che le persone hanno delle aste immobiliari sempre di più. Perché? Eh sì. Perché comunque sia una fetta importante del mercato. Ogni 10 acquisti di un immobile residenziale nel mercato tradizionale ce n'è uno in asta, quindi 10% non è male,
no.
D'altro canto, se noi, essendo che la fetta di persone che comprano una casa nel mercato tradizionale è 10 volte più grande, se noi riuscissimo a spostare anche solo un 2-3% di quelle persone che comprano casa nel mercato tradizionale, le spostassimo verso l'asta, un 2-3% tolto al mercato tradizionale ha un beneficio nel mercato delle aste del più 20%, più 30%, quindi molto impattante.
Beh, direi proprio di sì. Senti Ivano, mentre parliamo, io ti ho sentito parlare di Milano, di Torino, ma mentre noi stiamo parlando io sto vedendo le connessioni e vedo che ci sono tantissimi che ci stanno ascoltando, ad esempio dal sud Italia, dalla Sardegna. Ecco, come Reviva, come riesce ad arrivare anche ad aiutare clienti, agenti, professionisti che si muovono su tutto il territorio nazionale, se ci riesce e come è organizzata la cosa?
Ok, perfetto. Allora, noi cosa abbiamo fatto? Abbiamo creato questa nuova figura professionale che è quella del vivacizzatore aste professionista. Quindi cosa fa? Innanzitutto c'è un attestato da prendere, quindi per essere un vivacizzatore aste professionista, siccome le aste è una cosa seria, il problema che risolviamo è molto impattante sulla società, vogliamo persone di una certa professionalità. Quindi per diventare vivacizzatore aste professionista si fa un precorso dove si imparano le nozioni basiche, quindi sia magari quelle più tecnico-legali, sia anche quelle commerciali per vendere un immobile in asta. Perché tanti agenti immobiliari pensano che un immobile in asta si possa vendere con le stesse skills di vendita di un immobile tradizionale, ma quando parlo a un utente, a un cliente che vuole comprare un immobile in asta, ha diverse obiezioni, ha paure differenti rispetto, certo, a quello che compra sul mercato tradizionale, quindi ci vuole un po' di background differente. Quindi c'è, per diventare vivacizzatore asta professionista, un precorso dove si studia, ci sono tre lezioni, si studia, poi c'è un esame da superare per prendere l'attestato di vivacizzatore asta professionista. Chi ce la fa, quindi entra nella nostra edit di vivacizzatori, cosa fa? Ha accesso a Viva Pro, che è la nostra piattaforma, quindi ha accesso alla nostra piattaforma in qualunque parte d'Italia lui si trovi, va sulla nostra piattaforma e vede nella sua zona, nella sua città, nella sua provincia, quali sono gli immobili in asta gestiti da Reviva, quindi per i quali lo paghiamo per portare valore all'asta, quindi ogni volta che prendo una proposta che porta un cliente all'asta. E la figata qual è? Questi immobili poi sono ultra scremati, perché come vale per il cliente, come dicevo prima, che ha difficoltà a reperire le informazioni sugli immobili che sono in asta, la stessa difficoltà c'è anche per l'agente immobiliare. Cioè, se voglio vendere la casa a un cliente, devo leggere una perizia di 20 pagine scritta in tecnichese, legalese, estrapolare le informazioni che servono al cliente. Su Viva Pro quindi hai gli immobili in asta nella tua zona, già con tutte le informazioni che ti servono da vendere, con i materiali che puoi avere, che puoi aver bisogno per vendere, quindi vari flyer o business plan nel caso il tuo cliente è un investitore. Prego.
Scusami Ivano, devo dare la linea alla regia per qualche secondo di spot, rientriamo, continuiamo a parlare di vivacizzazione di aste, ma più semplice no?
Somebody to love, find me 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 somebody to love.
Eccoci rientrati su questa meravigliosa canzone dei Queen che ci porta sempre, ci continua a mantenere in questo clima natalizio che si avvicina, anche se questa non è una canzone specificatamente dedicata al Natale, ma insomma è una bellissima canzone che ci emoziona sempre. Allora, siamo in collegamento con Ivano De Natale, dire viva.
Dunque,
Ivano, il mercato delle aste in Italia diciamo è sempre, come abbiamo detto, è sempre stato visto un po' in maniera particolare, ultimamente diciamo ha avuto anche con l'avvento di internet diciamo la fruibilità maggiore. Com'è oggi questo mercato e che effetti ha avuto la pandemia su questo mercato?
Cominciamo magari a parlare un attimino prima del Covid, quindi c'è stato un mercato prima del Covid e un mercato dopo il Covid. Prima del Covid, ma giusto due numeri veloci per non essere pesante, per il Covid ogni anno venivano celebrate circa 250.000 aste, quindi 250.000 volte un immobile finiva in asta e l'asta veniva poi celebrata, quindi con partecipanti e una gara oppure senza partecipanti e poi l'immobile tornava in asta l'anno dopo. Il valore più o meno di questi immobili in asta era di 32 miliardi, il valore di queste aste, di 32 miliardi. Cosa è successo? Nel 2020, poi ovviamente col Covid a marzo, sono state bloccate molte attività e le aste è una di queste attività bloccate, quindi stop agli immobili in asta, e che poi sono ripresi dopo parecchi mesi, quindi su in teoria da giugno, ma poi abbiamo visto poi riprendere veramente nei mesi successivi. C'è stata un'importante normativa che poi è stata dichiarata incostituzionale, però dopo un anno e mezzo, un'importante normativa che ha bloccato la vendita degli immobili abitati, l'ha bloccati fino a giugno 2021. Quindi ovviamente nel 2020 gli immobili in asta sono stati pochissimi. Nel 2000, giusto per farvi capire, nel 2021 gli immobili in asta sono stati circa il 30% in meno rispetto ai valori pre-Covid e il, diciamo, il danno economico è stato di circa 8 miliardi, quindi sono andati in asta 8 miliardi di valore di immobili, di crediti in meno rispetto ai livelli pre-Covid. La cosa, la buona notizia qual è? Che finalmente da novembre 2021, quindi lo scorso mese, e anche dicembre, abbiamo assistito al ritorno di numeri di aste mensili paragonabili a quelli del 2019, quindi l'augurio poi è quello di un 2022 ai livelli pre-Covid.
Bene, e quindi quale sarà il 2022 di Reviva? Dacci qualche anticipazione, cosa bolle in pentola, cioè qualche... Ecco, mi ha colpito molto quello che ci hai detto stamattina, cioè questa nuova figura del vivacizzatore. Qual è l'ambizione, ecco, di Reviva per il 2022?
Allora, è molto alta, ovviamente. Noi ad oggi abbiamo 150 vivacizzatori, quindi agenti immobiliari, consulenti immobiliari, che sono diventati vivacizzatori, asti professionisti e fanno parte della nostra rete. L'obiettivo che abbiamo da qui a giugno 2022 è di arrivare a 600 e di prendere nuovi 600 vivacizzatori, quindi nuovi 600 agenti immobiliari che fanno parte del nostro network, quindi che diventano vivacizzatori aste.
Che non è, cioè non è incompatibile tra le due cose, cioè non è che o fai l'agente immobiliare o fai il vivacizzatore, puoi fare entrambe.
Sì, puoi fare entrambe. La vivacizzazione che cos'è? È un supporto all'agente immobiliare, è un numero maggiore di frecce nell'arco dell'agente immobiliare che continua a fare il suo lavoro, quindi ad acquisire i suoi immobili e a vendere gli immobili che acquisisce ai suoi clienti.
Con una skill in più. Con una skill in più,
esatto. La differenza qual è? Se prima diventare un vivacizzatore, quando un cliente arriva in agenzia, tu gli fai vedere gli immobili che hai, ma non gliene piace nessuno ed esce da quella porta e l'agente immobiliare con lui vede un po' uscire la provvigione, se è un vivacizzatore può dirgli aspetta un attimo prima di uscire e fargli vedere magari qualche decina, certo, di immobile che noi abbiamo acquisito per lui.
Certo. Senti Ivano, io ti ringrazio del tempo che ci hai dedicato, è stata veramente una piacevole chiacchierata, spero che nei prossimi mesi abbiamo la possibilità di risentirci per darci un aggiornamento su questo segmento di mercato sempre molto interessante e con voi anche molto scoppiettante, quindi vale la pena di sentire quello che succede sul territorio nazionale in merito al settore delle aste, quindi grazie veramente per essere intervenuto Ivano.
Grazie Paolo, grazie a te per l'invito, è stata veramente una bella esperienza. Grazie Paolo e grazie Emiliano.
Allora, okay, buona giornata a Ivano De Natale e in bocca al lupo a Reviva. A tra poco.
Credi il lupo, grazie.
A tra poco diamo la linea al GR nazionale e rientriamo poi con Emiliano Cioffarelli in chiusura. A tra poco.
Casa Italia Radio News.
Eccoci entrati in studio, Emiliano. Allora, abbiamo fatto questa bellissima prima parte legata alle aste. Alle aste, molto interessante. Tra l'altro la lettura che hai dato rispetto alla questione sociale delle aste non è per niente scontata ed è giusto, cioè il fatto che l'asta è veramente un supporto a chi è in difficoltà e non un approfittarsi di chi è in difficoltà come qualcuno tenta di mettere la cosa. Senti, invece una cosa che ti interessa molto e credo che tu, non so se hai avuto il tempo di approfondire, è una notizia che si legge in questo momento su tutte le home page delle testate giornalistiche online, cioè che è arrivato poco prima delle 6 del mattino in commissione bilancio al Senato il fascicolo di emendamenti che comprende anche la riformulazione del super bonus al 110%. Il testo però è stato subito accantonato su richiesta della maggioranza per valutazioni da approfondire. La riformulazione non sarebbe quella concordata fra governo e maggioranza. Decalage e teleriscaldamento sono i due nodi principali che stanno tenendo in stand-by l'emendamento. Il testo riformulato dovrebbe cancellare il tetto ISEE per le villette e applicare il superbonus agli impianti solari fotovoltaici fino a 48.000 euro di spesa. Per quanto riguarda le colonnine di ricarica, poi, se collegate a lavori trainanti, la detrazione è nei limiti 2.000 euro per villetta, 1.500 euro per i condomini con massimo 8 colonnine e 1.200 euro per quelli che superano le 8 colonnine. Detrazioni al 75% nel 2022 sono inoltre previste per gli interventi con cui si eliminano le barriere architettoniche. Ieri abbiamo avuto Roberto Vitali e questo è un problema sempre molto di cui se ne parla poco e finalmente è stata introdotta anche quest'altra agevolazione. Quindi in questa riformulazione lamentano i gruppi di maggioranza il meccanismo del decalage dopo il 2023 non è soft come quello richiesto in particolare dal Movimento 5 Stelle. Questa soluzione, fanno notare le fonti di governo, non era nelle ipotesi. Il secondo aspetto riguarda gli immobili con il teleriscaldamento, per i quali al momento non è prevista l'applicazione degli interventi agevolati. Ecco, cosa cambia secondo te, Emiliano?
Ma per adesso sembra che non sia cambiato niente. No, mi dispiace per i nostri parlamentari che hanno fatto tardi stanotte, presumibilmente visto che la notizia è uscita, come dici tu, alle 6 di questa mattina, quindi mi dispiace e gli sono molto vicino, perché lavorare di notte chiaramente è molto faticoso. Se gli può essere di consolazione, però, guarda, però ho fatto anche io di notte,
sono solidario.
Ho fatto dei disegni di porte, finestre, con un'esercitazione che non riusciva a completare, quindi anche io ho fatto quell'orario.
Sono solidale anche con te, diciamo. Sono, mi dispiace anche per te. Senti Emiliano, un'altra notizia che invece è interessante, che riguarda le case, riguarda in particolare le case occupate, di cui abbiamo parlato in una delle puntate precedenti di Bricks & Music. Cioè, arriva un fondo di solidarietà da 10 milioni di euro per il 2022 a favore dei proprietari di immobili residenziali non utilizzabili perché occupati abusivamente. Questo lo prevede un emendamento riformulato approvato dalla Commissione Bilancio del Senato. Però anche qua, cioè, prevedere un fondo di solidarietà da 10 milioni di euro per il 2022 a favore dei proprietari va benissimo, ma prevedere un fondo che invece genera una giustizia più rapida affinché quell'immobile venga liberato quanto prima probabilmente sarebbe la soluzione, e forse ci farebbe risparmiare 10 milioni l'anno. Cosa ne pensi?
Io sottolineo questa tua interpretazione, è qualcosa, è un'allucinazione, no? Il fatto di dare dei fondi a chi ha subito o chi subisce comunque
che un'occupazione. È giusto, ovviamente, perché chi ha subito un danno va risarcito, ed è un punto. Però perché dobbiamo consentire che quel danno venga appunto portato avanti, e molte volte se non si va alla ribalta rimane per anni, cioè l'occupazione viene subita per anni, a meno che, ecco, come è successo negli ultimi mesi, qualche caso è stato portato alla ribalta in TV e allora si sono mossi tutti per liberare l'immobile. Ecco, lì magari
succede una volta, succede in quel caso, e tutti gli altri invece rimangono nell'ombra. Bisogna fare riformare questa legge, perché la differenza tra possesso e proprietà, che implica che qualcuno può andare a occupare casa tua e tu non lo puoi, non puoi più entrarci, è qualcosa di obbrobrioso. Facciamo qualcosa invece di giusto per chi ha difficoltà di avere casa, dargli effettivamente la possibilità, no? di andare in alloggi, che ce ne sono tantissimi, che potrebbero essere riqualificati e destinati a chi sta in difficoltà. Questo è il compito dello Stato, non di fare un fondo per dare un contentino a chi ha subito una ingiustizia, che è quella di vedersi casa proprio occupata. Certo. Io non ci sto.
No, certo. Senti Emiliano, allora diamo appuntamento a tutti coloro che ci hanno seguito con pazienza fino adesso a collegarsi nuovamente con noi domani mattina alle 9:30, ma prima però ricordo che a mezzogiorno di oggi ci sarà una nuova puntata di Casa e Salute con Maria Chiara Voci, giornalista, professionista e collabora con Il Sole 24 Ore, che ogni martedì a mezzogiorno ci racconta come difenderci dalle insidie che noi non vediamo, che esistono all'interno delle nostre abitazioni o nei posti dove studiamo o nei posti dove andiamo in vacanza, e ci aiuta appunto a migliorare la nostra qualità della vita indoor e outdoor. Do appuntamento a tutti, compreso a te, per il caffè virtuale domani mattina alle 9:30, Emiliano, e ricordo che potete ascoltare questa e tutte le oltre 150 puntate di Bricks & Music direttamente su Spotify, Google Podcast, Apple Podcast e tutti gli strumenti sui quali è possibile ascoltare podcast. A domani, buona giornata a tutti.
A domani.
In questo periodo di gioia, Casa Italia Radio è con voi e vi offre la sua musica per regalarvi la grande emozione di stare insieme. Buone feste.